Beata Laura Vicugna, 1891-1904. Al tempo dei processi canonici, la giovanissima età di Laura fu la principale obiezione portata contro la sua santità, perché ad alcuni sembrava improbabile che si potessero riconoscere virtù eroiche ad una ragazzina di 12 anni. Oggi siamo più consapevoli che la santità è veramente per tutti, come ha più volte richiamato il Papa, soprattutto nel luglio del 2002, a migliaia di giovani radunati nel parco di Toronto. Egli ha proclamato: la santità non è questione di età. Non aspettate di avere più anni per avventurarvi nella via della santità. La santità è sempre giovane, come eterna è la giovinezza di Dio. La piccola Laura Vicugna è una cara dimostrazione di questo affrettarsi nel cammino della santità. Una fretta che è anzitutto quella di Dio, che si riflette poi sulle creature. Laurita nacque nell'aprile del 1891 da una famiglia molto nota in Cile. Emanuele Vicugna era stato infatti il primo arcivescovo di Santiago, un Beniamino Vicugna era stato candidato alla presidenza della Repubblica nel 1876 e un Claudio Vicugna era capo del partito che venne abbattuto nella rivoluzione scoppiata poco dopo la nascita di Laura. Però Domenico, papà di Laura, non apparteneva al ramo principale della famiglia. Era soltanto un militare di carriera che si era ancor più allontanato dai suoi ricchi parenti sposando una donna di modeste condizioni. Ma quel cognome, che non bastava a dargli prestigio, divenne comunque troppo ingombrante quando scoppiò la rivoluzione che abbatté il presidente eletto Claudio Vicugna e mise fuori legge il suo partito. Allora Domenico dovette precipitosamente fuggire verso il profondo sud per farsi dimenticare, stabilendosi a Temuco, un villaggetto di confine a 500 chilometri dalla capitale. Laurita aveva appena 17 mesi e gli strapazzi del viaggio minarono gravemente la sua salute. A Temuco nacque la sorellina Giulia, ma ad essere presto stroncato da una polmonite, o forse ancor più dalla sventura che lo aveva colpito, fu proprio il papà. Così Donna Mercedes restò priva di ogni appoggio in una terra ostile che a malapena poteva dirsi civilizzata. Tentò di riprendere il suo antico mestiere di sarta e giunse fino ad aprire un negozietto di mercerie, ma dovette subire furti e insidie. Le prospettive si facevano di giorno in giorno più dure, soprattutto per le due piccine. Decise allora di aggregarsi ad una di quelle carovane che ogni tanto giungevano a Temuco per prepararsi ad attraversare la cordigliera delle Ande per raggiungere il Neuquén, il territorio di confine che l'Argentina aveva da poco sottratto agli indi araucani. Era una zona vastissima, ancora selvaggia, dove si riversavano fuggiaschi, emigranti in cerca di lavoro, avventurieri in cerca di fortuna, e già nascevano le prime immense fattorie per l'allevamento dei bovini. Donna Mercedes non trovò affatto quell'Eldorado che aveva sognato. Si trovò a vagare con le sue bimbe tra piccoli villaggi, ancora più miserabili e insicuri di quello che aveva lasciato al di là delle Ande, in una terra in cui l'evangelizzazione era appena cominciata, ad opera dei missionari salesiani, gli intraprendenti figli e figlie di Don Bosco, ancora tutti impregnati dal carisma educativo del loro santo fondatore, morto circa un decennio prima. La nostra famigliola giunse nell'estrema punta settentrionale del Neuquén agli inizi del 1899. Si stabilì prima a Norquín, villaggio che secondo i missionari era quasi un luogo di perversione, e poi in altri villaggetti disseminati lungo la vallata del fiume Agrio, fino a giungere nei pressi di Junín de los Andes, dove i salesiani stavano fortunosamente aprendo due collegini, uno per i fanciulli e uno per le fanciulle. In queste terre, scrivevano i salesiani nelle loro cronache, si mescolano tutte le razze e tutte le religioni, manca solo la religione cattolica vissuta e praticata. Inoltre, per colmo di sventura, quell'inizio del nuovo secolo fu apocalittico. Prima le nevicate furono interminabili, poi le piogge si susseguirono senza interruzione, poi straripò il fiume, tutto sommergendo e devastando. Fu così che, sommersa dalla sventura, Donna Mercedes si affidò a un ricco proprietario terriero, padrone di due stancias e di immense greggi di bovini. Don Manuel Mora era noto per essere violento e attaccabrighe, amante del gioco, vanitoso oltre misura, fiero di sfoggiare davanti agli amici cavalli e donne, e non mancava di fascino quando dall'alto delle sue splendide cavalcature impugnava minaccioso la frusta o la daga o la rivoltella. Lo chiamavano il gaucho malo, il gaucho cattivo, che trattava mandriani e donne come suoi schiavi. L'ultima amante che aveva avuto l'aveva cacciata di casa dopo averla marchiata al fuoco col ferro rovente che usava per le bestie. Così tutti sapranno che sei mia, le aveva urlato dietro. E s'era incapricciato di Donna Mercedes, ancora giovanile e certo più raffinata delle donne che era solito trattare. Le offrì dunque ospitalità nella estancia di Quilcue e la sventurata accettò, in parte per garantire alloggio ed educazione alle bambine, in parte perché soggiogata dal fascino perverso dell'avventuriero e in parte perché, come accade a volte alle donne, era quasi certa di poter cambiare quell'uomo e diventare col tempo la vera signora della fattoria. Si intesero dunque per mettere le due bambine nel collegio delle Salesiane e Don Manuel provvide volentieri un buon corredo per le piccole, pagando generosamente i 30 pesos annuali, una cifra che non lo preoccupava affatto, dato che spesso la lasciava sui tavoli da gioco. Le suore accolsero le piccole di 8 e 6 anni con cura veramente materna, senza molto indagare sulla situazione morale di Donna Mercedes, anche perché in quei luoghi semiselvaggi era irregolare almeno il 65% delle coppie. Se qualcosa poteva preoccupare, era piuttosto la cattiva fama del protettore che ella si era scelto. Il collegio di Junín era stato inaugurato da un anno. Poche stanze in mattoni crudi, pavimenti in legno, finestre strette e basse, tetti in lamiera di zinco, un cortiletto con un piccolo giardino e un orticello, alcune panche e un solo tavolo che le bambine portavano di qua e di là secondo il bisogno. Il vitto era discreto, dato che non mancavano carne e fagioli, anche se erano rare le verdure. Il pane veniva cotto una volta alla settimana e il bucatolo si faceva al fiume. Un ambiente molto povero, ma che dava su orizzonti infiniti, con sullo sfondo le alte montagne innevate e tutto immerso in un grande silenzio. Quando Laura vi giunse con la sorellina Giulia nel febbraio del 1900, sapeva a malapena leggere e scrivere e anche la sua istruzione religiosa era piuttosto precaria. Era però molto più educata delle altre fanciulle, quasi tutte provenienti dalle cordigliere, piuttosto selvagge e più abituate a impugnare le briglie di un cavallo che a maneggiare la penna o l'ago. A Junín, dunque, Laura imparò a vivere con bambine diverse da lei, facili sia all'aggressività che ad una affettività rozza e scorbutica. All'inizio dell'anno scolastico, che in quelle terre cominciava nel mese di aprile, vi erano presenti 32 bambine, distribuite nelle prime tre classi elementari, integrate con corsi di cucito e di economia domestica. A scuola Laura riusciva bene, e otteneva facilmente i voti migliori. Le sofferenze della lunga peregrinazione l'avevano resa docile e obbediente, a differenza della sorellina che invece cresceva testarda e capricciosa. Accudirla era uno dei doveri e non il meno pesante che Laura si era assunta volentieri. Per il resto, dimostrava di volere davvero apprendere la virtù. Le suore dicevano che aveva un carattere forte e dolce, il che era una gran bella lode. Sapeva tacere quando era necessario, sapeva obbedire volentieri, essere disponibile e generosa con le compagne, facile al perdono e alla riconoscenza. Era insomma affidabile in se stessa e fiduciosa con le suore che la educavano. Anche in quello sperduto villaggetto della Patagonia, le figlie di Don Bosco applicavano quella pedagogia preventiva appresa dal fondatore che le avrebbe rese celebri nel campo educativo. Una suora maestra accompagnava sempre i vari gruppi di bambine nella preghiera, nello studio, nel gioco, nel canto, nelle passeggiate, e non era difficile che le ragazzine più mature provassero per le loro educatrici vera ammirazione. Il cammino di santità che Laura percorse incominciò così, come disponibilità ad imparare in fretta, tanto che tutte le maestre le riconoscevano di essere molto più matura della sua età. A guardare i fatti in maniera retrospettiva, si potrebbe quasi dire che Laura non vedesse l'ora di imparare, come spesso accade quando nei disegni di Dio il tempo si fa breve. Particolarmente dolorosa fu però la crescita interiore che la portò a comprendere la situazione della sua povera mamma. Se c'era una catechesi necessaria in quei luoghi, essa riguardava proprio la famiglia, il cui tessuto era per lo più inesistente, e le maestre non mancavano mai, durante le lezioni di catechismo, di parlare alle bimbe del sacramento del matrimonio, la sua bellezza, la sua santità, la sua indissolubilità. Evidentemente bisognava anche spiegare che le libere convivenze non erano nel disegno di Dio e non attiravano certo le sue benedizioni. A Laura si aprirono gli occhi della mente e del cuore. Capì la rovina in cui la mamma era precipitata, perdendo se stessa nel tentativo di assicurare il benessere terreno alle sue figlie, e il dolore fu tanto grande che la bambina svenne in classe. Di colpo aveva compreso da dove venivano i soldi che le mantenevano, di chi erano i numerosi regali che la mamma portava, soprattutto profumi e oggetti di toilette che Laura sempre distribuiva alle compagne, e l'eleganza che la madre sfoggiava quando giungeva al collegio in mantiglia di seta. Alle prime vacanze estive, che in Argentina cominciavano il 1° gennaio, Laura dovette tornare alla fattoria e la comprensione divenne ancora più tormentosa. Sentì l'estraneità di quella grande e ricca dimora che le faceva paura, capì perché lì la preghiera non fosse ben vista, e la mamma raccomandava alle bambine di non farsi vedere dal mora a pregare. Capì che cosa intendeva Don Manuel quando gridava che non voleva santerelline in casa sua. Capì perché anche la mamma non voleva più pregare con le sue bambine, quasi avesse vergogna di essere divenuta l'amante di un avventuriero. Quando Laura poté finalmente tornare al suo paradiso, il povero collegino lo chiamava così, le suore si accorsero che la piccola aveva dentro una pena che nulla e nessuno riuscivano più a guarire, ma aveva anche un obiettivo da raggiungere, verso il quale convogliava la sua infantile speranza. Era così intensa che le suore le concessero di anticipare il giorno della prima comunione, anche se aveva soltanto 10 anni per il tempo. Racconteranno poi. Quando la bambina seppe la bella notizia che aveva tanto desiderato, un'ombra le oscurò il volto e pianse. «Piangi, Laura?» domandò affettuosamente la direttrice. «Non sei contenta?» «Oh sì, sono contenta», balbettò la fanciulla asciugandosi i lacrimoni che le solcavano le guance. «Ma penso alla mamma, povera mamma. S'era accorta da tempo che Donna Mercedes non si accostava più ai sacramenti e prevedeva l'ulteriore lacerazione che si sarebbe verificata quel grande giorno, quando ella non avrebbe potuto comunicarsi assieme alla sua bambina. Perciò la piccola incontrò Gesù per la prima volta, mentre la mamma se ne stava in disparte e soffrendo a capochino, con una strana intensità negli occhi e nel cuore. Alla maniera di Domenico Savio, che era già molto amato e venerato nei collegi salesiani, anche se non era stato ancora proclamato santo, sarebbe stato beatificato solo 50 anni dopo, ma con una profondità ed estensione molto maggiori, Laura scrisse i suoi propositi di prima comunione. Primo, mio Dio, voglio amarti e servirti per tutta la vita, perciò ti dono la mia anima, il mio cuore e tutto il mio essere. Secondo, voglio morire piuttosto che offenderti con il peccato, perciò intendo mortificarmi in tutto ciò che mi allontanerebbe da te. Terzo, propongo di fare quanto so e posso perché tu sia conosciuto e amato, e per riparare alle offese che ricevi ogni giorno dagli uomini, specialmente dalle persone della mia famiglia. Mio Dio, dammi una vita di amore, di mortificazione, di sacrificio. In questi propositi, quello che impressiona è che la formula caratteristica di Don Bosco e di Domenico Savio, la morte ma non peccati, acquista nella piccola Laura la consapevolezza profetica di una lotta che sta per accadere. Intendo mortificarmi in tutto ciò che potrebbe allontanarmi da te, e di un sacrificio espiatorio che si renderà necessario per riparare alle offese che ricevi ogni giorno, specialmente dalle persone della mia famiglia. Fu così che Laura, da semplice alunna buona e docile, cioè educabile, si tramutò in una bambina in ricerca intensa della santità. La ricercò secondo le modalità possibili allora, all'inizio del Novecento, in uno sperduto collegio salesiano della Patagonia, dove l'ideale alto che si proponeva alle fanciulle era quello di poter diventare figlie di Maria. E dobbiamo stare attenti a non sorridere superficialmente, ma ad ascoltare con ogni possibile venerazione. Nel collegio le bambine erano abituate a recitare ogni mattina al risveglio e ogni sera prima di addormentarsi questa splendida preghiera: Immacolata Maria, Signora e Madre mia, voglio essere per sempre tutta di Gesù e tutta tua. Ti consacro pertanto gli occhi, l'udito, la lingua, il cuore e l'intero mio essere. Voglio essere tutta tua e tu difendimi come tua proprietà. Genitori che pensano di educare i loro figli senza mai insegnare loro qualche preghiera totalizzante simile a questa, hanno qui da riflettere. Sul fondamento di questa preghiera quotidiana si costruiva dunque l'attesa di Laura di poter realizzare la propria consacrazione mariana al momento opportuno. Era una cerimonia solenne, riservata alle alunne più grandicelle e mature, che coronava il mese mariano, quello che precedeva la festa dell'Immacolata Concezione, un mese vissuto in amore filiale alla Vergine Santa, tutto intessuto di preghiere, canti e fioretti. I fioretti erano piccoli sacrifici e atti di virtù raccolti per amore durante la giornata, che le alunne depositavano a sera sotto il simbolo di altrettante piccole roselline di carta davanti alla statua di Maria Ausiliatrice. Ogni sera il numero delle roselline di Laura era così esorbitante che la maestra le consigliò di metterne ogni volta solo un certo numero per non ingelosire le altre ragazze. Poi, nel giorno della festa, un vestito bianco con una fascia azzurra e finalmente l'atto di consacrazione. O Maria, concepita senza peccato, io, Laura Vicugna, ti eleggo per mia protettrice, mia signora e mia madre. Da oggi innanzi voglio essere tutta tua, Prometto di camminare sulle tue orme, di imitare le tue virtù, specialmente la tua angelica purezza, la tua perfetta obbedienza e la tua incomparabile carità. Certo, può sembrare facile mettere in bocca delle bambine espressioni dolci e impegnative di cui non afferrano l'esatto significato, ma Laura le pronunciò prevedendo di andare incontro alle sue prove più decisive. A chi legge la sua più completa biografia che possediamo, basta girare pagina, subito dopo il racconto che abbiamo appena evocato, per trovare un nuovo capitolo dal titolo «Le terribili vacanze». Negli ultimi giorni del 1901, Laura e Giulia dovettero tornare alla fattoria. La situazione di donna Mercedes si era fatta penosa. I disegni di diventare la signora di Kilcoué erano miseramente naufragati. Non solo Don Manuel non aveva nessuna intenzione di sposarla, ma spesso la maltrattava per ricordarle d'essere soltanto una serva. Ma qualcuno diceva che il padrone teneva le due fanciulle in collegio per crescersi una nuova e più giovane amante. Tornava dunque Laura. Era cresciuta, si era fatta bella, anche se non aveva ancora compiuto gli 11 anni. Il padrone aveva fretta. Cominciò a cercare di star solo con la ragazza, allontanando con ogni pretesto donna Mercedes. Una volta la cacciò perfino violentemente fuori di casa, fece qualche tentativo, scusandosi poi col dire d'essere stato in preda al vino, ma aspettava l'occasione propizia. Quando nella fattoria giunse il tempo della grande festa, in occasione della tosatura del greggio e della marchiatura a fuoco delle nuove bestie, durante un banchetto con molti invitati, mentre le ricche grigliate sfrigolavano e l'alcol scorreva a fiumi, Don Manuel pretese di ballare con Laura, contando sul candore della fanciulla e sulle proprie doti di seduttore. Ricevette un rifiuto, che si ripeté più volte nella serata. Irritato, il mora pretese che donna Mercedes costringesse la figlia ad acconsentire. Non ottenendo nulla, ordinò che legassero la madre al palo dove di solito attaccava la sua cavalla e la frustò. Nessuno intervenne a difenderla, anche perché non era la prima volta. La scena del padrone che inseguiva nei campi donna Mercedes a colpi di latigo, frusta per condursela a casa dopo ogni tentativo di fuga, non era rara. Ma per Laura fu uno schianto al cuore vedere fino a che punto fosse schiava la mamma. Poi si sentì anche lei afferrare e gettare violentemente fuori casa nel freddo della notte andina, e passò così la notte rifugiandosi nel casotto del cane con l'anima piena di orrore. Si era nei primi mesi del 1902. In quello stesso anno, in Italia, stava per essere martirizzata Maria Goretti. Laura non fu martire, fu soltanto aggredita nella sua purezza e nei suoi affetti più cari, ma in quegli stessi mesi anch'ella si dispose a donare spontaneamente la sua vita innocente. Don Manuel non aveva ancora chiuso la partita e nei giorni successivi continuò l'aggressione alla mamma. «Io non sono tua schiava», gridò la povera donna. «O schiava o morta», fu la risposta sprezzante che ne ebbe, con l'aggiunta che il padrone era lui e che non intendeva più pagare la retta del collegio per le due ragazze. Costringendo Laura a restare nella fattoria, riteneva che prima o poi l'avrebbe convinta a sottostare alle sue voglie. Per fortuna le suore erano molto affezionate a Laura e fecero sapere a donna Mercedes che avrebbero accolto Laura anche gratuitamente. Bastava che la ragazza compensasse l'ospitalità assistendo le bambine più piccole. In pratica, ella rientrava nel collegio da sola. La sorellina Giulia, di appena 8 anni, poteva ancora restare alla fattoria senza rischi e vi tornava in collegio come una povera, ma era ugualmente felice. E subito donò letteralmente la vita con quella logica così stringente che soltanto i bambini a volte posseggono, tanto che solo Dio può capirla. Accadde nell'aprile del 1902, un paio di mesi dopo la terribile notte che abbiamo già raccontato. In chiesa il prete leggeva la parabola del buon pastore e Laura aveva ascoltato con attenzione le parole di Gesù: il buon pastore dà la vita per le sue pecore. E Laura aveva ascoltato con attenzione le parole di Gesù: il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Laura non pensò certo di essere lei il pastore misericordioso e che la madre fosse la sua pecorella perduta, ma la sua conclusione logica fu ugualmente inesorabile: toccava a lei dare la vita per la mamma. Corse dal confessore a chiedere il permesso di offrire al Sacro Cuore la sua vita per la salvezza della mamma. Costui tentennò a lungo, poi, dopo le ripetute e accorate insistenze di Laura, si persuase che non poteva spegnere l'amore che divampava nell'anima di quella figlioletta. Appena ricevuto il permesso, ella corse a gettarsi ai piedi del tabernacolo e fece la sua offerta. Da allora cominciò a ripetere più frequentemente la giaculatoria che le era più cara, perché le ricordava il nome intero che aveva ricevuto al battesimo. Si chiamava Laura del Carmen. Ripeteva perciò: Vergine del Carmelo, portami in cielo. Fu questo l'avvenimento, il cuore pulsante e segreto degli ultimi 2 anni che Laura trascorse nel collegio di Hunin, anche se non sapeva come Dio avrebbe accettato la sua offerta. Dapprima aveva sognato di poter diventare come una delle suore che tanto amava, ma le fecero delicatamente capire che questo non sarebbe stato possibile. Secondo i regolamenti di allora in vigore, la situazione irregolare della mamma era un'obiezione insormontabile, e Laura accettò anche quella rinuncia che le bruciava il cuore, ma senza rinunciare a consacrare se stessa al Signore. Inginocchiata davanti al tabernacolo, trovò da sola le parole per offrirsi: Gesù, mi offro interamente al tuo amore, voglio essere tutta tua, anche se dovrò restare nel mondo. E chiese al confessore il permesso di emettere privatamente i suoi voti a 11 anni. Era piccola, certo, ma aveva ricevuto con tutta serietà il sacramento della cresima e le esperienze di quell'ultimo anno l'avevano incredibilmente maturata. Abbinava lo studio alle sue incombenze di assistenza delle piccole in ricreazione nella sala di lavoro e si prestava alle faccende domestiche. Per diventare santa non faceva nulla di straordinario se non offrire a Gesù e a Maria tanta tenerezza, tanta amorevole attenzione per le piccoline, tanta obbedienza alle maestre e tanta umiltà con tutti. Ed era così pronta a soccorrere chi era in qualche necessità che le compagne dicevano scherzosamente che Laura era la seconda Maria Ausiliatrice, un titolo, come si vede, tutto salesiano. Durante le preghiere in cappella la sua concentrazione era tale che già allora si narrava la storia di un signore piuttosto incredulo che una domenica, quando le due comunità di fanciulli e fanciulle si recavano nella chiesetta parrocchiale, l'aveva casualmente osservata e non aveva più potuto staccare gli occhi da quella figurina inginocchiata sul pavimento umido e freddissimo, ma tutta assorta nel colloquio con Dio, tanto che era ritornato più volte le domeniche successive solo per osservarla ancora, e aveva finito per accostarsi lui stesso ai sacramenti. Che la ragazzina vivesse interiormente una vera vita mistica lo rivelerà poi la direttrice della scuola, che nei processi riferirà queste ingenue espressioni di Laura: mi pare che Dio stesso mi conservi il ricordo della sua divina presenza, perché qualunque cosa io faccia e dovunque mi trovi, sento che mi segue come un buon padre, mi aiuta e mi consola. E non sembra certo l'espressione di una bambina di 10 anni, questa riferita dal suo confessore. Per me, pregare o lavorare è la stessa cosa. È lo stesso lavorare o giocare o dormire o pregare. Facendo quello che mi comandano, faccio quello che Dio vuole che io faccia, ed è questo che voglio fare. Questa è la mia migliore preghiera. All'esterno, invece, la ragazza era tutta semplicità. Era volenterosa e devota, ma anche allegra e piena di vita, tanto che qualche compagnetta più invidiosa cominciò a tormentarla con dei dispetti o a darle il titolo, il nomignolo di pazza. Dapprima Laura ci restò male, Poi, in parte per umiliarsi, in parte perché vi intravedeva un titolo glorioso, giunse fino a firmare i suoi compiti in classe chiamandosi la pazzerella di Gesù e smise solo quando le maestre glielo proibirono. Ormai la fanciulla offriva tutto per la salvezza della sua mamma ed è per questo che sono entrate nel processo di canonizzazione perfino le più umili disavventure di una fanciulla che qualche mattina doveva ancora arrossire per avere bagnato il letto. Prima furono le umiliazioni crudeli inflitte dalla capoclasse davanti a tutte le compagne, e Laura sopportava e offriva anche quel rossore bruciante e l'accusa ingiusta di essere stata troppo pigra per alzarsi di notte. Poi un adulto scriteriato fu un adulto scriteriato che pensava di intendersi di medicina e che parlò di debolezza organica, consigliando di rafforzare l'organismo della ragazza con bagni gelati, il che voleva dire sottoporla al mattino con una temperatura esterna di 6-7 gradi sotto zero a un bagno gelato, se possibile ripetuto due volte, e a volte la piccola sveniva. Poi l'avvolgevano in una coperta e la riportavano a letto a rabbrividire lungamente. Laura lasciava fare, come fanno a volte i bambini quando non capiscono perché li si tormenta. Ma in più c'era nel suo cuore quella voglia di offrire tutto per la salvezza della persona più cara che aveva al mondo, quella mamma che ad ogni visita sembrava precocemente invecchiata e sempre più triste. Il 24 maggio 1903, festa della incoronazione di Maria Ausiliatrice, le bambine furono coinvolte in una rappresentazione di un bel quadro plastico e Laura, che doveva leggere un suo componimento, cosa che commosse gli astanti, fu collocata vicinissima alla statua della Vergine. La mamma assisteva in platea alla sacra rappresentazione. Discendendo dal palcoscenico, la fanciulla confidò alla sua maestra: «Mentre avevo la testa appoggiata alla mano della mia Madre Celeste, ho rinnovato in maniera ancora più fervente l'offerta della mia vita. L'ho fatto guardando la mia povera mamma che era di fronte a me. Sarò esaudita, vedrà, il cuore me lo dice». Il 16 luglio 1903, in un inverno particolarmente freddo e piovoso, tutto il collegio fu sconvolto da una terribile inondazione e le ragazze dovettero essere portate in salvo su un barcone di fortuna. Laura già da tempo sentiva la sua salute declinare e aveva un male al petto che si faceva sempre più insistente. Il freddo e l'umidità di quella terribile notte peggiorarono le cose. Non c'erano medici, solo un farmacista arrivato da poco in paese per suggerire qualche inefficace rimedio. Le suore, che le erano veramente affezionate, cercarono di curarla in ogni modo, giungendo perfino a dispensarla da ogni lavoro e da ogni impegno perché potesse riposare a lungo, e al mattino per lei c'era sempre pronto il latte fresco mescolato col miele. Ma la bambina peggiorava inesorabilmente, anche se stupiva tutti per la sua serenità. A chi le faceva domande invariabilmente rispondeva: «Sto un po' meglio, grazie», ma la sua giacolatoria era sempre: «Vergine del Carmelo, portami in cielo». Sembrava che attendesse il compiersi di una promessa, ma i suoi occhi e il suo cuore si oscurarono quando le suore dovettero dirle che non potevano più tenerla in collegio. Laura doveva tornare alla fattoria, dove avrebbe potuto ricevere cure migliori sotto la responsabilità della mamma. Non voleva, poi si rassegnò. «Se Gesù vuole questo da me», disse, «sia fatta la sua volontà», ma ottenne che la maggior parte del suo corredo venisse donato ad una famiglia povera del luogo. «Alla fattoria i vestiti non mi mancheranno», disse tristemente, prevedendo che lì non avrebbe dovuto soffrire disagi materiali, ma la più terribile solitudine del cuore e dell'anima. Don Manuel Mora l'accolse freddamente con qualche ironia. Dopo qualche mese Laura era tanto peggiorata che Donna Mercedes, in parte nella speranza di avere una qualche assistenza medica dalla caserma militare di Junin, in parte per allontanare la ragazza dall'odiosa fattoria, si decise ad affittare una poverissima abitazione di due locali fatta di paglia e fango a pochissima distanza dall'amato collegio. Così Laura poté riprendere una qualche sporadica frequenza scolastica, quanto bastava per concludere l'anno e riannodare le amicizie più care. Il Mora lasciò fare. ma la bufera scoppiò nel gennaio 1904, con l'inizio cioè delle vacanze estive. Allora si presentò furente nella misera casupola per trascinare via le sue donne, pretendendo per intanto di passare lì la notte. Febbricitante, Laura si alzò dal suo povero letto, tutta infreddolita nella camiciola da notte. «Se lui resta, io vado nel mio collegio», disse intrepida, e si incamminò faticosamente. Si vide allora il superbo signorotto scagliarsi sulla povera fanciulla inerme, trascinarla per i capelli, coprirla di insulti e di colpi violenti. Solo l'intervento della gente del paese riuscì a strappargliela dalle mani. Per Laura fu il colpo di grazia e tutti intuirono che era ormai questione di giorni. Il 21 gennaio la fanciulla era totalmente prostrata, anche se poteva ancora gioire. Si celebrava la festa di Sant'Agnese, santa patrona di tutte le figlie di Maria Immacolata, ed era anche il quarto anniversario del giorno in cui Laura aveva trovato la sua vera casa nel collegio delle suore. Il 22 ricevette l'estremunzione, poi chiese di parlare in segreto per l'ultima volta al suo confessore. Aveva un permesso speciale da chiedergli e fu alla presenza del sacerdote che la piccola si decise a svelare alla madre il suo doloroso segreto. «Mamma», le disse, «io muoio. L'ho chiesto io stessa a Gesù. Sono quasi 2 anni che gli ho offerto la vita per te, per la tua conversione, perché tu ritorni a Lui. Non mi darai la gioia di vederti pentita prima di morire?» La mamma intanto si era inginocchiata piangendo accanto al letto della bambina. La rivelazione l'aveva ferita fino in fondo all'anima, ma forse ella aveva già indovinato da tempo. Ebbe solo la forza di dire: «Ti giuro che farò quello che mi chiedi. Sono pentita e Dio è testimone della mia promessa». La manterrà, infatti, resistendo per anni a tutte le pressioni e le persecuzioni del Mora e ricostruendosi col tempo un'esistenza decorosa. Don Manuele, invece, finirà la sua vita alcuni anni dopo, ucciso in una rissa. Al suono dell'Angelus, della sera del 22 gennaio 1904, Laura, consapevole di aver compiuto la sua missione, dopo aver baciato e ribaciato il suo crocifisso, spirò mentre ancora diceva: «Grazie Gesù, grazie Maria, ora muoio contenta». Accorsero le compagne, accorse la gente del paese, tutti dicevano: «È morta la santina». Al funerale videro la mamma che si accostava pentita e tremante ai sacramenti e compresero. E chi conosceva tutte le sventure che la piccola aveva passato invocava Laura, vergine e martire, mentre la mamma, ricordando ciò che la figlia aveva dovuto subire, assentiva tra le lacrime: «Sì, vergine e martire per me».